tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come promesso, io vorrei, insomma, non perdere troppo tempo in chiacchiere e avventurarci subito questa mattina, questa bella opportunità che ci dà il professor Alessandro Barbero di essere con noi a rispondere a un po' di domande, a chiacchierare insieme un po' di storia. Quindi gli do il buongiorno, professor Alessandro Barbero, benvenuto a Radio Rock.
Buongiorno.
Eccoci, allora io qui sono letteralmente sommerso, professor Barbero, dalle domande degli ascoltatori che vogliono, che hanno curiosità, e a molte domande io che sono insomma un grandissimo appassionato dei podcast del professor Barbero, come anche credo Marco Muscarà, sì, che è qui davanti a me, quindi dirò che per usare un'espressione cara al professor Barbero, ci scuserà se alcune di queste domande le avrà già risposto tante volte, però insomma evidentemente sono cose che sono a cuore, che insomma sono importanti per i nostri ascoltatori. Partirei subito con una domanda che riguarda, vabbè, sì, c'è questa espressione che non tutti amano, la cancel culture, no? La cultura del cancellare. Quindi viviamo in un periodo in cui si tende a fare un'operazione che probabilmente dal mio punto di vista è sicuramente scorretta, cioè quella di analizzare la storia filtrandola con la sensibilità che è cambiata, con la sensibilità attuale. Però da un certo punto di vista mi viene anche da dire che ci ho riflettuto un attimo, professore, per esempio il buttar giù una statua, no? Il fare un'operazione di questo genere, anche magari sbagliando, no? Buttar giù Cristoforo Colombo, può essere però in qualche modo a sua volta un evento, cioè può dar luogo a un evento storico, può diventare storia anche quello da un certo punto di vista?
Ah, certo che diventa storia, non c'è dubbio, e quando in futuro analizzeranno la nostra epoca, come dire, il politicamente corretto e la cancel culture saranno una parte della nostra epoca che i futuri storici dovranno provare a capire, magari si stupiranno un po', ma è certo che sì. Però il fatto che una cosa diventi storia non è che la giustifica, anche l'invasione dell'Ucraina è già diventata storia.
Sì, certo.
Non, quindi il punto è piuttosto se queste azioni possono davvero aiutare molto una buona causa. Perché la discussione è su questo, cioè è chiaro che si fanno con ottime intenzioni, no? Butto giù Cristoforo Colombo perché bisogna ricordarci che noi europei siamo dei conquistatori imperialisti che hanno sempre voluto imporre la loro cultura e i loro valori e tuttora continuiamo a farlo. Quindi benissimo, butto giù la statua di un grande imprenditore del passato perché si scopre che era coinvolto nel traffico degli schiavi. Allora, se questo... Io sono convinto che, se io fossi convinto, diciamo meglio, sì, che questo può aiutare davvero concretamente in modo importante una buona causa, allora forse varrebbe la pena anche di fare questa violenza al passato, questo gesto di arroganza che consiste appunto nell'abbattere una statua perché all'improvviso non siamo più d'accordo con i valori e i comportamenti della persona raffigurata. Però bisogna che ne valga davvero la pena, perché al tempo stesso c'è anche un grossissimo rischio, che appunto è quello di perpetuare la nostra arroganza verso chi non la pensa come noi, no? Ecco, nel passato nessuno la pensava come noi, non c'è nessuna statua di qualcuno vissuto nel passato per cui noi possiamo essere sicuri che quella persona la troveremmo gradevole da tutti i punti di vista e che staremmo d'accordo con lui. Anche il Marco Aurelio del Campidoglio era un imperatore di un impero schiavista, certo, e militarista, no? Vogliamo buttarlo via? Discutiamone.
Oh, sì. Alessandro Barbero ha parlato degli storici del futuro, no? E di come magari vedranno questa cosa qua. In generale, molto spesso, anche all'interno insomma delle sue lezioni, le parla della difficoltà dello storico di ricostruire il passato, un lavoro un po' da investigatore con la scarsità di fonti che ci sono, soprattutto in alcuni periodi che sono giunti fino adesso. Noi viviamo in un periodo invece che produce una quantità sterminata di fonti in digitale, poi bisognerà capire se queste fonti, sì, digitali sopravvivranno al passare del tempo. Se dovessero passare però uno storico fra 100 anni che avrà a disposizione questo materiale sterminato e spesso contraddittorio anche con notizie poi palesemente false, che difficoltà si troverà secondo lei nell'analizzare appunto quello che è il nostro periodo storico?
Certo, ma guardi, il problema delle notizie false è un problema che c'è sempre stato, Cioè, non è che dobbiamo credere che un documento ufficiale della Corte del Re Sole o una cronaca di un monaco medievale non contengano notizie false, ne contengono finché si vuole. Quindi il problema è di chiedersi: ma questa roba chi è che me la sta raccontando? E perché? Che interesse ha a raccontarvi questa cosa? E che verifiche posso fare per vedere se mi sta dicendo delle balle o se invece sono cose autentiche? Questo problema c'è sempre, anche quando uno studia i Longobardi. Quindi quello non è un problema, in effetti. Anzi, direi che le fake news in rete in realtà sono talmente vistose, attirano immediatamente, no, un fuoco di fila, di smentite, di correzioni. Quindi...
Però c'è, scusi professore se la interrompo, c'è come dire, un problema, o magari lei non lo vede, legato al momento attuale che stiamo vivendo, laddove anche delle fonti, era proprio di ieri credo, il post del fumettista Zero Calcare, sì, che riportava una sua intervista rilasciata, non ricordo a quale...
Repubblica, è ripresa dal Secolo, no,
un'intervista in cui lui aveva detto determinate cose distorte poi da Repubblica e che poi sono diventate rispetto al Secolo d'Italia tutt'altra cosa ancora, quindi rispetto a fonti, diciamo, tra virgolette autorevoli, quotidiani, quindi insomma quando si va a trovare, no, a cercare le fonti, non si arriva alla Gazzetta del Corsaro.org ma a Repubblica, come si fa in questi casi?
Dai, guardi, cioè, il problema ovviamente c'è sempre e non è che sia facile risolverlo, però da questo punto di vista gli storici hanno imparato da un sacco di tempo a non rispettare più il principio di autorità, e cioè non è che perché una cosa la scrive Repubblica allora è più probabile che sia vera anziché se la scrive la Gazzetta di Rocca Carducci, non è affatto così. Ecco. E se uno vuole sapere qualcosa della battaglia di Waterloo, l'ultimo di cui fidarsi è Napoleone. Certo. Quello che racconta lui, certo, sicuramente distorto, quindi questo non è un vero problema effettivo, o meglio è sempre difficile, ma non è che la gerarchia, diciamo, delle autorità conti qualcosa. Invece quanto all'immensa quantità di fonti, diciamo, quello un pochino di problema lo può fare, perché sa, se noi storici facciamo gli storici, e cioè studiamo il passato invece di studiare il presente, è proprio perché abbiamo la sensazione che nel passato c'è una sicurezza, che la quantità di informazioni che abbiamo è quella, ecco. Poi vabbè, ogni tanto arrivano gli archeologi e tirano fuori dal terreno delle cose che prima non conoscevamo, o dagli archivi saltano fuori documenti che non conoscevamo, e meno male, però c'erano comunque, erano lì, quello che ci ha lasciato il passato è un insieme finito. Mentre invece il presente dà l'impressione di essere infinito, e aprirsi una strada, fare un percorso per capire qualcosa del presente richiede delle qualità diverse. Invece lo storico è affascinato proprio dall'idea che hai un puzzle, hai un certo numero di tessere del puzzle, non le hai tutte, ne hai solo qualcuna e le devi collegare, quello è il nostro mestiere. Certo che se ne hai un'infinità diventa un problema, certo. Ma già studiare il Novecento, sai, io sono un medievista, quindi sono abituato a dire va bene, voglio studiare questo specifico problema, con un po' di lavoro posso vedere tutte le informazioni disponibili su quell'argomento, ma già uno che voglia studiare la Seconda Guerra Mondiale non è che potrà mai vedere tutte le informazioni disponibili, chiaramente, certo. E quindi è un problema che si pongono già gli storici dell'epoca contemporanea e rimarrà un problema nella marea dei documenti, delle informazioni, ognuno si deve ritagliare un suo percorso senza l'illusione di poter vedere tutto e sapere tutto.
Prima ho disannunciato un pezzo di Marcus Mumford che avevamo tra le nostre novità, si titola Better Angels. Mi è fatto venire in mente un libro che ho letto una decina d'anni fa e lo ricollega a una domanda che per il professor Barbero la storia, si dice sempre, la storia è ciclica, la storia si ripete, molti vogliono sapere a quale periodo storico evidentemente del passato si può in qualche modo ricollegare le vicende di oggi. Però io ho letto, dicevo, 10 anni fa circa, un libro di uno scienziato cognitivo che si chiama Steven Pinker, intitolato Il declino della violenza, in cui sostanzialmente Pinker, che si chiamava Better Angels appunto in originale inglese, in cui Pinker sostanzialmente diceva: viviamo nell'epoca più pacifica della storia dell'umanità, quindi la storia è ciclica, oppure in qualche modo c'è stata un'evoluzione che ci ha portato insomma certe cose a non ripeterle più.
Tendenzialmente i comportamenti umani si ripetono, tornano, non che la storia sia ciclica in modo sistematico, ogni epoca è diversa dalle altre, però l'illusione che certi comportamenti umani possono venire cancellati definitivamente è un'illusione fondamentalmente. Qualche raro caso c'è, le religioni 2000 anni fa contemplavano spesso il sacrificio umano, per esempio, no? Facevano sacrifici umani i galli, che a noi sembrano così simpatici con Asterix, facevano i germani, perfino i romani hanno ancora fatto sacrifici umani al tempo delle guerre puniche.
Ecco, non sentiamo più il professore. Ci siamo perso
un attimo, mi sa.
Proviamo a richiamarlo. Eccolo. Sì. No, forse
eccoci.
C'è. Professore?
Questo comportamento oggi sembrerebbe sparito. Non credo ci sia più nessuna religione che si proporrebbe volentieri di fare sacrifici umani. Però è proprio un caso un po' estremo. Il cannibalismo, anche quello, credo che sia sparito. Non è mai stato granché diffuso, il che vuol dire che comunque non è una cosa che è proprio abbiamo una spinta forte dentro di noi a farlo. La guerra, invece, abbiamo una spinta forte a farla. E quindi credere che si possa arrivare a un'epoca in cui sarebbe bellissimo, ma secondo me è un'illusione. Ed è anche un'illusione dire abbiamo vissuto un'epoca pacifica. Noi in Europa occidentale abbiamo vissuto un'epoca pacifica, certo che sì, però di nuovo siamo sempre strabici, confondiamo sempre il nostro piccolo pezzo di mondo, per carità importantissimo, ricchissimo, domina mezzo mondo, però è un piccolo pezzo di mondo la nostra Europa occidentale, e la confondiamo sempre con l'intero pianeta. Epoca di pace, ma già solo gli Stati Uniti, nell'arco della mia vita, li ho visti fare la guerra in Vietnam, fare la guerra in Iraq due volte, sì, fare la guerra in Afghanistan, un paio di operazioni militari speciali in Sud America, ecco, sì. E non parliamo poi di certi continenti come l'Africa, quindi non è vero, non siamo mai vissuti in un'epoca senza guerre, siamo vissuti in un'epoca in cui la ripugnanza per la guerra era una novità, ecco. Perché in passato non esisteva, in passato la guerra veniva o esaltata e celebrata oppure considerato comunque un male inevitabile, necessario, nessuno si sarebbe sognato nell'antica Roma o nel Cinquecento di dire adesso aboliamo la guerra, ma non veniva proprio in mente nessuno. Noi abbiamo ereditato invece dalle tragedie del Novecento questo sogno di poterle eliminare, no? Già la prima guerra mondiale si diceva sarà l'ultima, no? I francesi dicevano la...
Ecco, abbiamo un po' di problemi di collegamento, credo, professore.
Ecco, sì. È stato fatto l'ONU per dire basta, non ce ne saranno mai più di guerre. L'idea era fantastica, la spinta a creare dei meccanismi per cui non ci siano più guerre. Poi qual è stato il risultato? Che effettivamente fra i grandi paesi occidentali di guerre non ce ne sono più state come quelle di una volta. Un altro risultato di questa nostra ripugnanza per la guerra è che adesso si fa la guerra senza dirlo, no? Facendo finta di niente. Hanno tutti molto insistito sul fatto che Putin ha chiamato operazione militare speciale l'invasione dell'Ucraina, ma un po' di decenni fa la Gran Bretagna e l'Argentina si sono fatte la guerra per le Falkland, senza dichiararla. Ecco, quello che è passato di moda è dichiararla la guerra. È anche molto comodo, perché poi quando vuoi rimetterti d'accordo non devi neanche fare un trattato di pace, fai finta di niente, però è anche una forma di ipocrisia, chiaramente.
Tra l'altro io credo che adesso magari insomma sulle singole cose io mi sono esposto, diciamo, negli ultimi anni che sono stati anni un po' complessi anche comunicativamente, come immaginerà, qui in radio, insomma, affrontando la pandemia prima nel rapporto molto forte che noi abbiamo anche con gli ascoltatori, con grande feedback da parte loro sulle varie questioni, la guerra in Ucraina adesso, però mi pare di poter dire che queste questioni veramente non si riescono a capire se non si conosce il contesto storico e anche il, per esempio, la questione della guerra in Russia che lei ha citato, della guerra in Ucraina che lei ha citato, è chiaro che non può sfuggire quello che è accaduto, non so, nella prima, soprattutto nella seconda guerra in Cecenia con Putin nei primi anni 2000, e, diciamo, una certa idea che ha evidentemente anche di Putin di come deve essere organizzata la Russia, ma io penso anche, non so, per esempio al tema dei Novax rispetto alle vaccinazioni nella storia, no? le proteste che ci sono sempre state rispetto al tema della vaccinazione, cioè, come dire, i grandi eventi storici e i complottismi che si sono poi in qualche modo avvicendati nel corso degli anni, dal mio punto di vista mi sembra un po' che spesso nascondano una mancanza di conoscenze dal punto di vista storico, o sbaglio?
Ma no, non sbaglio, adesso diciamo, abbiamo messo insieme tante cose, però fondamentalmente, beh, dite, io sono pagato dallo Stato per fare lo storico, quindi, come dire, inevitabilmente cerco di giustificare queste cose, di dire, guardate, la storia non sarà strettamente indispensabile come può esserlo, che ne so, la medicina, però se avanzano un po' di soldi, qualche storico bisogna pagarlo comunque anche, perché effettivamente aiuta, non che spieghi tutto. Perché, come dicevo prima, in realtà il mondo cambia continuamente, si presentano continuamente problemi nuovi che prima non c'erano. Però si presentano anche continuamente tanti problemi simili a quelli del passato. E quindi indubbiamente ci aiuta la storia a capire le cose. Quando noi siamo di fronte a cose come la guerra in Ucraina, è chiaro che da un lato noi che siamo stati allevati nell'idea che la guerra è sempre comunque orrenda, e che chi la scatena è un criminale, beh, è chiaro, questa reazione, come dire, moralistica è giustificata, è comprensibile, però non deve trasformarsi in un'illusione, non deve farci credere che quello che sta succedendo è qualcosa di mai visto, senza precedenti, e quindi incomprensibile. Ecco, il rischio è questo, è che di credere che se quello che una cosa che accade ci sembra mostruosa rispetto ai nostri valori di oggi condivisi, e allora non la capiamo. E invece capire è una cosa fondamentale, intanto è una spinta fondamentale dell'essere umano, capire il mondo in cui siamo e quello che succede. E poi dovrebbe essere, come dire, una cosa fondamentale per chi deve prendere le decisioni.
Professor Barbero, arrivano tantissimi messaggi al 3899-106-600 riguardo anche il suo podcast. Tra l'altro, il professor Barbero, il podcast, sì, del professor Barbero è il più ascoltato del 2021, senza essere un podcast ufficiale, senza avere Alessandro Barbero i social.
Non ce lo vedo, il professor Barbero che taglia il podcast,
sì,
e lo carica.
Però no, è il più ascoltato del 2021. Ne leggo un esemplificativo. Buongiorno professore, grazie a lei e al suo podcast ho ripreso gli studi dopo 20 anni e ora mi sto per laureare in storia antica e medievale. Anche mio figlio di 9 anni li ascolta con passione, ne arrivano tanti sotto questo punto di vista. Lei gli ha dato anche questo una grandissima, insomma, già l'aveva prima come divulgatore televisivo eccetera, ma una grandissima notorietà. Come vive questa doppia natura dello storico, dello studioso, insomma, che solitamente noi lo immaginiamo comunque
sul personale qua,
a prendere un pochino, a prendere documenti negli archivi eccetera, e questa grande, insomma, popolarità, no, ormai che penso la faccia anche chiederanno anche i selfie per strada, immagino.
Ma assolutamente sì, ma devo dire che si tratta di quello è una cosa diversa. E infatti mi dico spesso, verrà un giorno in cui non sarai più così famoso, i ragazzi smetteranno di fermarti in strada per fare gli selfie e ci rimarrai male. Sì, no, lo so, certo, quello è bellissimo e non è un problema, tranne quando hai molta fretta di andare da qualche parte e ti blocca uno che ti vuole attaccare un pistolotto per la strada, ma insomma, no, quella è una cosa bellissima, e anche, diciamo, l'opportunità di conoscere persone, vedere ambienti che altrimenti non avresti conosciuto in passato, è molto bello. Il problema principale è che a me continua a piacere più di ogni altra cosa, appunto, andare in archivio a decifrare pergamene medievali, e quello ormai è diventato un lusso.
Certo.
Riesco a farlo una volta ogni tanto con grande fatica, ritagliandomi un giorno in agenda, e quello non va bene, perché in realtà non solo è il lavoro fondamentale di ogni storico, non è che dopo puoi divulgare se prima non hai fatto ricerca, se no cosa divulghi, però ed è anche la cosa, soprattutto è la cosa più divertente che io conosca, o almeno una delle cose più divertenti che io conosca, perché poi uno dei modi più divertenti di passare qualche ora, e non riesco più tanto a farlo, quello è il problema principale. Devo riuscire a conciliare le due cose, stare meno in giro, accettare meno inviti, però di per sé finora mi sembra ancora di riuscire a tenere insieme tutto, sia pure con un po' di fatica, e di per sé questa notorietà, dire, non mi ha cambiato minimamente, se Dio vuole, il modo di vivere. Io continuo a essere uno che sta molto volentieri a casa sua con mia moglie a farci i fatti nostri, non vediamo nessuno, non andiamo da nessuna parte tranne appunto per lavoro. Quindi da questo punto di vista va ancora tutto abbastanza
bene. Ottimo. Allora io vorrei ascoltare un po' di musica scelta dal professor Barbero. C'era tra l'altro una domanda di Carlotta che chiedeva se si potesse associare idealmente un brano musicale ad ogni epoca storica, quale canzone per il Medioevo e quale per il periodo attuale, se le vengono in mente due canzoni, una per il Medioevo e una per il periodo attuale. Non so se quella che ha scelto poi la possiamo in qualche modo associare a un periodo storico in particolare.
Ma quella che ho scelto è una canzone emblematica per me, perché era una canzone che sentivo mentre scrivevo la mia tesi di dottorato negli anni Ottanta.
Ah, ok.
Siccome in quella tesi di dottorato si parlava di conflitti sociali, di rivendicazioni della povera gente contro l'aristocrazia, contro chi comandava, e allora la canzone che fra un po', che spero sentiremo, come dire, è emblematica di una stagione di grandi speranze che negli anni Ottanta si stava già un po' chiudendo, ma insomma c'erano ancora queste grandi speranze di cambiamento sociale, di riscatto. Per il Medioevo, beh, diciamo che da qualche decennio la musica medievale è stata riscoperta e si è capito che non è per fortuna soltanto lagne di monaci, ma italie ecclesiastiche, ma che c'era una canzone, una cultura della canzone divertente, vivacissima, ritmata. Ce ne sono tante. Una che si sente ormai molto spesso, molto famosa, è Calenda Maia, del trovatore Renaud de la Cagras, ma ce ne sono tante. E la caratteristica appunto della musica medievale, quella che la gente ascoltava a casa, si intende, quando c'era qualcuno che suonava, non quella di chiesa, e che appunto non erano litanie raggelanti, ma invece era una musica molto molto ritmata e divertente.
Benissimo, io allora quindi a questo punto ascolterei Love of the Common People, versione Paul Young, se per lei va bene, professor Barbero.
È quella che preferisco, quella versione.
Benissimo, l'ascoltiamo insieme e torniamo fra pochissimo per chiacchierare ancora un po', poi la dobbiamo salutare e quindi insomma cerchiamo di essere molto veloci per ritornare subito da lei. Grazie mille, tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Love of the Common People, Paul Young. Siamo tornati negli anni Ottanta. La scelta musicale del professor Alessandro Barbero, che è in collegamento con noi. Il professore c'è sempre? È lì?
Ci sono ancora.
Benissimo. Allora, io dovrei mandare la pubblicità. Non la mando, la mandiamo dopo, perché il professor Barbero ha priorità su tutto. Quindi ci scuseranno i nostri amici inserzionisti. A proposito di musica, professor Barbero, stavo raccontando prima un aneddoto. Nel 1996 vidi qui, proprio qui a Roma, un concerto di una band punk rock che si chiama Bad Religion, che come immaginerà dal nome non è proprio un gruppo di chierichetti, ecco, diciamo così. Il cantante, che si chiama Greg Graffi, in realtà è un biologo, lavora all'università, ha pubblicato anche dei saggi interessanti sull'evoluzione, non è certamente uno storico, ecco. Accade una cosa che mi colpì provocatoriamente: dal pubblico uno degli spettatori tirò un crocifisso sul palco. Il cantante di questa band lo prese, lo buttò in terra irritato e disse: questo, siamo a Roma, questo è la causa della caduta dell'impero romano. Ora, non stanno proprio così le cose, mi suonò strano all'epoca, non so, ha detto prima o poi la devo fare al professor Barbero questa domanda.
No, allora diciamo questo: indubbiamente l'avvento del cristianesimo è una trasformazione storica enorme e cancella un grosso pezzo della civiltà antica. Perché per noi oggi è incredibile pensare che la gente che viveva 2000 anni fa, ma anche le persone, anche gli intellettuali, le persone colte, tutti, pensavano davvero che nell'universo ci sia un'infinità di esseri divini, che li incontri dappertutto, che in ogni angolo ce n'è uno nascosto, che ogni luogo ha i suoi dei protettori. Questa idea è stata la prima idea religiosa di tutti i popoli, è la cosa più spontanea, evidentemente, pensare che gli dèi sono tanti, tantissimi, potenti, meno potenti, buoni, cattivi, e tutto questo è stato spazzato via in gran parte del mondo. Non dico dappertutto, perché per esempio, come dire, in India la religione continua a prevedere tante divinità, però insomma in gran parte del mondo il cristianesimo e l'islam hanno spazzato via l'idea che dappertutto ci sono dèi. C'è un solo Dio, per chi ci crede, ben inteso, no? Ecco, questo è un cambiamento storico enorme e cancella un bel pezzo della civiltà antica, senza alcun dubbio. E i romani conservatori dei vecchi tempi, gli antichi romani, voglio dire, sarebbero sconvolti ad apprendere che questa setta stravagante di questi cristiani ignoranti, gente che adorava uno che era stato messo in croce dal governo, che facevano queste loro riunioni segrete in cui si diceva mangiavano il corpo e bevevano il sangue del loro Dio, rifiutavano di fare i sacrifici davanti ai templi e quindi erano degli atei, non credevano negli dèi. Ecco, se uno dovesse dire a un antico romano: guarda che i cristiani hanno vinto e adesso metà del mondo è cristiano, rimarrebbe stravolto, senza dubbio.
C'è qualcuno che scrive... Sì, scusi, professore.
No, scusi, so che la faccio lunga, ma diciamo no. Questo. La vecchia idea che il cristianesimo, affermandosi, abbia rammollito gli antichi romani, sì, invece è sbagliata, sì, perché non si sono rammolliti per niente. L'imperatore Costantino è il primo imperatore che è diventato cristiano, e quando era già cristiano da un pezzo ha fatto ammazzare suo cognato perché, come dire, non temeva che gli volesse studiare il potere, ha fatto ammazzare sua moglie e suo figlio, anche lì per qualche intrigo che non conosciamo, ed era il primo imperatore cristiano, figuriamoci quelli venuti dopo.
Tra l'altro c'è qualcuno che scrive: io adoravo Barbero, dopo Paul Young sono passato all'idolatria, quindi oggi siamo a questo. Per quanto riguarda le serie TV, lei spesso ha detto che insomma ha visto insomma diverse stagioni di Game of Thrones. Io però mi incurio, ecco, ero incuriosito sulle serie TV, qui se ne parla tanto con i nostri ascoltatori, storiche. C'è una serie in particolare, si chiama Vikings, non so se lei l'ha vista e è riuscita a vederla non proferendo improperi e bestemmie. Anche se in realtà quella serie prodotta da History Channel è una serie secondo me molto ben fatta e molto interessante, ma io che amo poi un po' approfondire ho verificato che insomma fa una confusione terribile, voluta evidentemente, nel senso che semplifica tutto, e per esempio con i re inglesi fa un po' un casino, insomma salta da un padre a un nipote, insomma come ci poniamo, ecco, da questo punto di vista su queste serie TV?
Ma guardi, appunto, io ne vedo pochissime di serie TV perché il problema è che lo storico salta sulla sedia continuamente. Sì. E non tanto per la cronologia, cioè come dire, quando si fa fiction uno ha anche il diritto di diffondere due personaggi storici in uno solo, no? Non è che poi hai un re e gli attribuisci magari anche qualcosa di interessante che ha fatto suo figlio e suo nipote. Queste sono distorsioni tutto sommato secondo me tollerabili nella fiction. Quello che è intollerabile è quando tu non riesci ad avere idea che la gente del passato era diversa da noi, che non parlavano, non si muovevano, non ragionavano soprattutto come noi, ecco. Quando riesci a far vedere questa diversità senza cadere nei luoghi comuni, allora bene, però il rischio è che invece cadi nei luoghi comuni comunque, cioè, se non erano come noi allora erano dei mostri, no? Barbari che commettevano qualunque atrocità. Lo sforzo di vedere il passato come un mondo dove c'è da confrontarci appunto con esseri umani come noi da un certo punto di vista, ma diversi da un altro punto di vista, dovrebbe essere un'operazione molto utile, molto salutare, no? Perché anche nel mondo del presente noi dobbiamo confrontarci con altri esseri umani che per certi versi sono come noi e per altri versi invece hanno in testa cose diverse.
Però c'è il tema dell'identificarsi, no? Cioè, professore, credo che poi alla base del successo di molte serie TV è quello proprio il fatto di che il pubblico li percepisca come molto simili a noi quando magari non lo sono, appunto per vari motivi anche fisici, mi viene da dire, e magari però lo spettatore dice: ah, vedi, però sono come noi, e quindi insomma c'è questo.
Ma infatti questa cosa qui alla gente piace immensamente, quando io posso raccontare di come durante la guerra dei cent'anni in Francia si parlava di fare le riforme e bisognava riformare il sistema fiscale, e c'era chi proponeva di eliminare del tutto le tasse e di impiccare i finanzieri troppo ladri. La gente ride ed è deliziata perché altrimenti erano come noi. Al tempo stesso alla gente piace anche moltissimo immaginare che c'erano epoche invece in cui succedevano cose incredibili, no? La leggenda del Medioevo, secoli oscuri, in cui dappertutto c'erano inquisitori cattivissimi, roghi di streghe, no? Ecco, questo lì invece il piacere è di dire: guarda che epoca diversa dalla nostra, meno male che è finita. In entrambi i casi per l'intrattenimento va benissimo, però a me, mi dovete perdonare, io invece non mi diverto, mi mangio il segato tutto il tempo. Il Trono di Spade, che non fa finta di raccontare un'epoca vera ma se ne inventa una, e allora
va bene.
Allora ci può stare. In chiusura, professore, lei ha raccontato tante volte a proposito un po' di tempi passati e di vedere la vita nei tempi passati, le fanno quasi sempre la domanda di se potesse tornare indietro nel tempo con quale personaggio vorrebbe parlare e così via. Noi gliela facciamo quella domanda, insomma, ha già risposto tante volte che basterebbe anche parlare con un contadino del Medioevo e sarebbe comunque estremamente interessante per uno storico. Ma le giro una domanda che ci arriva qua via SMS, molto molto interessante, perché le chiedono in realtà se potesse fare soltanto una domanda a una persona del passato, cioè togliersi una curiosità, magari qualcosa che le è rimasto ancora di non completamente chiaro di quanto è successo nel passato, di quello che ha studiato. Se potesse fare una domanda a una persona del passato, cosa chiederebbe a chi?
Maledizione, è una domanda difficile. Forse diciamo, ne dico una a caso, potrebbero sì. essere milioni le domande, ma una a caso, se potessi incontrare Napoleone gli chiederei: ma è vero che quando si è celebrata la tua incoronazione in Notre Dame con uno sfarzo immenso, marescialli e principi, e tu stavi preparando, stavi vestendo il tuo costume lussuosissimo ed insieme a tuo fratello Giuseppe vi stavate preparando per questa cerimonia straordinaria, è vero che a un certo punto hai detto a tuo fratello che il nostro padre ci vedesse?
Bene, bene, dobbiamo salutare il professor Barbero. Un'ultimissima domanda, che però insomma cerco di mascherarla da unica domanda, in realtà sono tipo più domande messe insieme, e qui ci sarebbe da fare ore e ore di trasmissione con lei. Proviamo a estorcerle di tornare a trovarci anche qui in studio, se capiterà a Roma nelle prossime settimane. Le dico, se le può interessare, che statisticamente tra tutte le domande che sono arrivate, i personaggi storici su cui si è più richiesto il suo intervento sono tre: Kennedy, Garibaldi e Gesù. Ecco, questo non so se può interessare. In particolare su Garibaldi qualcuno chiede se è vero che fu eletto in Francia, i francesi fecero ripetere le elezioni perché pensarono un errore, ma poi rivinse e venne comunque escluso perché non francese. E su Gesù molto semplicemente chiedono: ma è esistito o non è esistito? Una di quelle domande proprio facili da rispondere
in chiusura.
No, Garibaldi è vero, Garibaldi è stato deputato in vita sua in 3 o 4 paesi diversi, in Italia, in Francia, in Uruguay, credo. In Francia è stato deputato perché all'epoca della guerra franco-prussiana, persa disastrosamente dai francesi, lui generosamente era andato ad aiutarli. Ha comandato anche reparti francesi in quella guerra, è l'unico generale francese che ha vinto una battaglia contro i prussiani. Potete immaginarvi come erano contenti i francesi, naturalmente, che arrivava un italiano ed era l'unico che vinceva qualcosa. Poi la sinistra l'ha eletto in Parlamento, ma il Parlamento era un Parlamento di destra. Ecco che la storia si ripete, come vedete.
Sì,
dall'altro. Il Parlamento era un Parlamento di destra e ha fischiato Garibaldi quando è entrato nell'aula e l'ha accusato di essere appunto uno straniero. E allora Garibaldi ha preso e se n'è andato effettivamente. Quanto a Gesù, è esistito, certo che è esistito. Altro che credere ovviamente che fosse mandato da Dio, che fosse certo. Dio, tutto quello è opinabile, ma certo che è esistito, nel senso che non c'è quasi nessun poveraccio dell'impero romano che non fosse un grosso personaggio, un senatore, un cavaliere romano. Non c'è quasi nessun poveraccio indigeno dell'impero romano di cui abbiamo parecchie vite scritte poco dopo la sua morte, testimonianze della sua esistenza in varie opere dell'epoca. Quindi diciamo sarebbe del tutto antieconomico immaginare che se lo siano inventato.
Certo. Benissimo, ringraziamo il professor Barbero per questa chiacchierata meravigliosa e speriamo insomma lei possa tornare presto a trovarci telefonicamente o in studio se viene da queste parti qui a Roma. L'aspettiamo.
Poi lo facciamo, promesso.
Grazie mille, grazie professor mille. Barbero, grazie. A presto.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.